Yeah, I mean, there's a annual memorial service on the 13th of May, but I won't be able to go because I'll be in Spain under medical control.
Questa storia inizia lontano, da dove si conclude? Inizia a Milano, in un vecchio caffè di Corso Garibaldi.
Good NGOs pushing for the removal of the pig farm.
Seduto a un tavolo c'è Paul Polansky, lo scrittore e poeta americano. Polansky è in Italia per un ciclo di incontri, di conferenze. Parla dei suoi libri, della sua poesia, della sua attività di militante per i diritti umani. Nel 2004 la città di Weimar in Germania gli ha assegnato lo Human Rights Award. Paul Polansky parla di tutto questo, ma inevitabilmente la conversazione finisce per virare sul fatto, sull'evento, che ha segnato tutta la sua vita.
Since 1969, I had been going to Czechoslovakia every year to work on my family genealogy.
A partire dal 1969, Paul Polansky ha soggiornato ogni anno nell'allora Cecoslovacchia. Ci andava per fare delle ricerche sulla sua famiglia, che veniva dalla Boemia meridionale. Polansky lavorava negli archivi di Trebon, dove riuscì anche a identificare il primo ceco che lasciò la patria dopo la rivoluzione del 1848 e partì per l'America. Questo pioniere veniva da Leti, un piccolo villaggio boemo. Ma sentiamo proprio il racconto di Paul Polansky.
And so I was about to petition the Czech government to put up a memorial in Leti for these Czech pioneers, the first Czech pioneer.
Stavo per fare richiesta al governo ceco per costruire un memoriale a Leti in ricordo del primo pioniere ceco negli Stati Uniti, quando la direttrice dell'archivio mi disse: «È interessato a Leti? Sa cosa ci è successo durante la Seconda Guerra Mondiale?» Risposi: «No». Lei disse: «Abbiamo 40.000 documenti». Chiesi: «Su cosa?» Mi disse: «Nessuno può vederli per 50 anni». Aggiunse: «Mi scusi, non posso parlarne». A quel punto però mi era scattata la curiosità. Andai a Leti, cominciai a intervistare gli anziani del villaggio, gli chiedevo: «Per cosa è famosa Leti?» Mi dicevano: «Non è famosa per niente». Chiedevo ancora: «Che cosa è successo qui durante la Seconda Guerra Mondiale?» Rispondevano: «Niente, non ci sono state battaglie, i tedeschi non sono arrivati sin qui». Lentamente capii che a Leti c'era un campo di concentramento per i Rom.
But slowly I finally got out that there was a gypsy concentration camp there.
Questa è la scoperta che Paul Polansky, grazie al caso e alla curiosità, fa nel 1991. Dopo anni di lavoro sulla sua storia familiare, scopre che nella zona da cui erano partiti i suoi avi c'era stato, durante la Seconda Guerra Mondiale, un campo di concentramento per i Rom. Da Leti Polansky torna quindi a Praga. Ottiene finalmente il permesso per consultare 30 casse di documenti mai inventariati. Li passa uno a uno, insieme a tre persone che assume per lavorare con lui. Quello che Paul Polansky trova supera le peggiori aspettative.
The stuff we were finding was horrific. Horrific. We found more than 800 death certificates.
Le cose che abbiamo scoperto erano orribili. Orribili. Trovammo più di 800 certificati di morte firmati da dottori locali, con cause di morti folli del tipo si è lasciato morire. Cose così, insomma. Finalmente trovai 1500 nomi di prigionieri amministratori del campo, 96 guardie, 4 dottori e portai tutti questi nomi al presidente Havel, con cui avevo un amico in comune. Era il 1994. Chiesi di fare un controllo incrociato con i computer della polizia ceca perché i computer di polizia, a quel tempo, potevano localizzare chiunque. Dopo 2 settimane mi arrivò la risposta del castello. Sono tutti morti, nessun sopravvissuto. Pensai, ogni campo ha qualche sopravvissuto. Un dottore o una tra le guardie devono essere sopravvissute.
Nonostante la risposta delle autorità ceche, Paul Polansky non si dà per vinto. Assume un autista, si mette a girare per mesi per i tanti ghetti rom in giro per la Repubblica Ceca. Trova oltre 100 sopravvissuti al campo di concentramento di Leti. Ricostruisce la storia di come i rom finirono a Leti. Polansky racconta che il campo di concentramento di Leti venne creato per gli ebrei. ebrei che furono condotti a Leti a partire dal 1940 per lavorare nella proprietà del principe Karel Schwarzenberg, che qui aveva ettari di terra e di boschi. Presto gli ebrei, mercanti, commercianti, professori, vennero, racconta sempre Polanski, sostituiti dai Rom. I Rom furono internati a Leti a partire dal 1942 e per tutto il 1943, quando il campo fu chiuso per un'epidemia di tifo. Non ci sono cifre precise su quanti Rom vennero internati a Leti. Centinaia vennero inviati ad Auschwitz dopo la chiusura del campo. Altre centinaia morirono proprio a Leti. Ecco ancora Paul Polanski.
And I found in the Leti archives the report, the German report saying that only 19.
Ho trovato in archivio i documenti di registrazione per l'ingresso nel campo. C'erano circa 600 numeri, prigioniero numero 1, prigioniero numero 2, 3, 4, così via. Ma dietro ogni numero c'erano sino 19 persone. Il governo ceco, sino a oggi, ha sempre dichiarato che poco più di 300 persone morirono a Leti, per lo più bambini, di tifo. Molti hanno abboccato a questa versione. Anni fa ho intervistato chi seppelliva i corpi, allora era ancora vivo, che mi disse di aver seppellito circa 360 bambini e tutti erano morti di fame.
Paul Polanski ha dedicato anni e anni di lavoro al campo di concentramento di Leti. Ha intervistato i sopravvissuti, ci ha scritto dei libri, ha dato interviste per raccontare al mondo e mantenere viva la memoria di un luogo e di un fatto che per anni è rimasto nascosto. Nessuno nella Repubblica Ceca, dopo la fine della guerra e il passaggio dal regime nazista a quello comunista, ha voluto più sentir parlare di Leti. Di Leti si è persa la memoria.
And so they didn't want me to release this information showing that they weren't victims during World War II, they actually at least collaborated.
Il racconto di Paul Polanski è terribile e lascia la voglia di saperne di più, di rispondere ai tanti dubbi che ancora circondano la storia di Leti. Quanta gente effettivamente ci morì? Quanti Rom furono rinchiusi a Leti? Perché per tanto tempo non se n'è più parlato? Per rispondere a queste domande decidiamo di partire per la Repubblica Ceca in un giorno della primavera 2015. Praga, la città che ci accoglie, è qualcosa di lontanissimo dalla storia, dalle storie che stiamo ricordando. La Praga del 2015, raccolta attorno ai turisti, alla musica, alla concitazione di piazza San Venceslao, è una città moderna, europea, vibrante, che pare davvero anni luce lontana dagli sconvolgimenti degli anni del nazismo. Praga, però, non è la nostra destinazione finale. La destinazione è Leti. Leti si trova ad una settantina di chilometri a sud di Praga. È un villaggio di case basse, modeste, adagiato tra le colline verde intenso in questo periodo dell'anno. C'è un distributore di benzina, il palazzo del comune, qualche negozio. È un grande allevamento di maiali poco fuori dal villaggio.
In Leti it's like an opposite of dignity. There is a picture on the very site of Roma genocide.
A Leti abbiamo appuntamento con Miroslav Broz, un attivista per i diritti umani. È lui che ci dice, non appena ci incontriamo, quello che già sappiamo e che ci aveva detto a Milano Paul Polanski, e cioè che proprio sul luogo del vecchio campo di concentramento oggi c'è l'allevamento di maiali. Ci sono le feci dei maiali.
In Leti, in 70s,
a Leti, negli anni 70, hanno costruito un allevamento di maiali su larga scala, su scala industriale, proprio nel luogo del campo della morte dei Rom. La capienza di questo allevamento è di 25.000 maiali. Ora ce ne sono circa la metà, 13.000 circa.
But it's half full now. They have 13,000 of pigs.
Miroslav Broz lavora per l'Unione Europea e guida un gruppo per i diritti umani, Conexe. È un ragazzo giovane, poco più di 30 anni, alto, con il viso scavato dalla fatica e dalla passione, che da anni si batte per il riconoscimento della verità storica a Leti.
There is an official version by Czech government. They are saying that
C'è una versione ufficiale del governo ceco. Dicono che il campo della morte di Leti era un campo piccolo e che c'erano circa 1370 prigionieri. 340 morirono, molti bambini, e molti di questi sarebbero morti a causa del tifo. Non crediamo a questa versione, crediamo che il numero delle vittime sia stato molto, molto più alto. Dicono che ci sono state 340 vittime, perché hanno esumato 340 corpi, ma in realtà non è così. È una situazione molto simile a quella di Srebrenica in Bosnia. All'inizio dissero che c'erano state soltanto 200 vittime, poi cominciarono a scavare e scoprirono 10.000 corpi. Somebody would start dig in this wood, more
mass graves and more bodies would be discovered. Con la sua associazione Conexe, Miroslav Broz organizza il 13 di ogni mese una sit-in di protesta davanti ai cancelli dell'allevamento di maiali. Questo allevamento, racconta, fu costruito nel 1973. Di Leti, del campo di concentramento del Resto, allora non restava più nulla. Tutto era stato distrutto subito dopo la guerra. Con la caduta del comunismo, l'allevamento di maiali è passato in mani private. Più volte, proprio per onorare la memoria delle vittime, è stata annunciata la chiusura dell'allevamento. Cosa mai avvenuta? I maiali restano lì. Poco lontano dall'allevamento oggi ci sono quattro sassi circondati da un tappeto di fiori. È il memoriale all'Olocausto Rom, l'unico segno con cui nel 1994 le autorità ceche hanno riconosciuto quanto successo. Ma Miroslav dice che è troppo poco. Con la sua associazione Conexe chiede la chiusura dell'allevamento e la costruzione di un vero memoriale che ricordi le vittime di Leti, ma anche i 500.000 Rom che vennero uccisi nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Soltanto allora, spiega, con il riconoscimento non soltanto della verità, ma anche delle responsabilità, ci potrà essere vera pacificazione. I see trees of green, roses too. Da Leti torniamo a Praga, tra le strade di Praga. È chiaro che da Leti, da questo spicchio d'Europa, il mondo è tutt'altro che wonderful, è tutt'altro che meraviglioso, e che la ferita, la voragine che esiste attorno al dramma di Leti è ancora aperta. Ma andiamo per ordine. Sinora abbiamo ascoltato uno scrittore e poi una militante per i diritti umani, gente che si è impegnata per anni sulla questione di Leti, dell'Olocausto Rom. Ma forse per ottenere una verità più distaccata, più certa, verrebbe da dire, bisogna rivolgersi ad uno storico, ad uno studioso che si è confrontato con i documenti, che li ha letti senza la fine della militanza. Per questo telefoniamo a Brno. Qui si trova il Museo della Cultura Rom, che impiega tra i suoi ricercatori uno storico dell'età contemporanea, Michael Schuster. The topic of Roma, Nazi Roma genocide or Holocaust of the Roma after the war. This topic was not so well known. Michael Schuster ci conferma che è soltanto con la fine del governo comunista, quindi dopo il 1989, che di Leti si cominciò a parlare pubblicamente. Oltre al lavoro di Paul Polanski, c'è per esempio un bel libro di un giornalista tedesco che vive a Praga, Marcus Pape, dal titolo E nessuno ti crederà, che usa le testimonianze dei sopravvissuti di Leti e che nel 1997, quando fu pubblicato, suscitò molte polemiche. Poi Michael Schuster prova a fare chiarezza con i numeri. From the archives and
sources. Da quello che sappiamo dalle fonti di archivio possiamo dire che circa 1300 Rom vennero raccolti nel campo di Leti. Di questi circa 330 morirono là. Quindi un quarto dei prigionieri sono morti a Leti. È molto importante interpretare questi numeri. Per esempio, noi sappiamo che a Dachau c'erano circa 200.000 prigionieri, ne morirono circa 25.000. Quindi significa circa il 13% del totale. A Leti morì invece circa il 20% dei prigionieri. Quindi la percentuale degli uccisi è molto più alta a Leti che a Dachau. I campi cechi erano molto piccoli, ma era molto difficile sopravvivere per i prigionieri. But in Leti camp
died approximately 20.
Michael Schuster racconta ancora che l'Haiti nacque come campo di lavoro per persone cosiddette asociali. Dopo il 1942, dopo l'emanazione del decreto di Heinrich Himmler sull'internamento dei Rom, l'Haiti diventa esclusivamente un campo di concentramento Rom. Un po' come è successo ad un altro campo, Hodonin, anch'esso occupato esclusivamente dai Rom della Slovacchia. Sia l'Haiti sia Hodonin erano gestiti da guardie ceche. Michael Schuster è anche piuttosto categorico su cosa i ciechi sapevano o non sapevano di l'Haiti e della sorte dei Rom.
Majority of Czech lands during the war knew quite well about these two camps because it was
La maggioranza dei cecoslovacchi durante la guerra sapeva piuttosto bene dell'esistenza di questi due campi. Ne scrivevano i giornali e ci sono rimaste anche oggi delle testimonianze di molti articoli che raccontano della radicalizzazione della politica ceca nei confronti dei Rom. Questi articoli definivano spesso i Rom come gli ebrei neri. La frase mette insieme le due etnie nemiche dei nazisti, ebrei e Rom. Quindi si sapeva dell'esistenza dei due campi. Quello che non era chiaro era la situazione reale nei campi, ma la politica razziale ufficiale era ben nota a quei tempi.
Nazi-Roma genocide or Holocaust of the Roma after the war. This topic was not so well known and received by.
Anche Schuster, come Paul Polanski, conferma che dopo la fine della guerra spesso gli aguzzini cechi che avevano collaborato con i nazisti si riciclarono nel governo comunista. Il ricordo di quello che era successo durante la guerra nel protettorato nazista di Boemia e Moravia si spense, o meglio fu spento e rimase sotto le ceneri fino al 1989, quando una più aperta riconsiderazione di quegli anni è iniziata.
Let's say it generally it is quite a long process.
Diciamo in generale che è un processo abbastanza lungo parlare della storia cecoslovacca del XX secolo. Non è per niente chiuso il dibattito su quello che successe qui durante la guerra e anche durante il regime comunista. Penso che sia naturale che i cechi abbiano bisogno di tempo per capire cosa successe davvero. Noi sappiamo che la storia della nazione ceca fu insegnata molto male durante il comunismo. Il 1989 fu il punto di partenza per cominciare a parlare apertamente della nostra storia. Quindi spero che alla fine la storia dell'Olocausto Rom sarà nel futuro parte integrante della storia ceca.
History of the Czech nation was taught during the 40 communist years.
Riflessione dopo riflessione, testimonianza dopo testimonianza, una cosa appare comunque sempre più chiara, che parlare di Leti, di quello che a Leti successe più di 70 anni fa, significa parlare di cose molto più ampie e soprattutto contemporanee. Per farlo prendiamo un altro appuntamento con Miroslav Broz, il militante per i diritti umani di Conexe. L'appuntamento questa volta è nel nord della Repubblica Ceca, in una città dei Sudeti, Ústí nad Labem. Qui una volta c'erano industrie alimentari, chimiche, metalmeccaniche. Oggi è rimasto poco. La crisi ha spazzato via quasi tutto. Ai margini della città, accanto ad una fabbrica chimica che ha quasi cessato ogni attività, c'è un ghetto Rom. È qui che Miroslav ci ha dato appuntamento. Con lui entriamo nel ghetto, un ammasso di macerie, rifiuti, case sventrate, auto bruciate. I bambini giocano in mezzo alla spazzatura e da questo incrocio di povere strade ai margini della città non entra e non esce nessuno. Miroslav Broz ci dice di non sapere quante persone vivono nel ghetto di Ústí nad Labem. Migliaia, ma nessuno ha mai fatto un censimento. Vengono quasi tutti dalla Slovacchia, spiega Miroslav.
Almost entire pre-war Roma population in Czech lands was.
Quasi tutta la popolazione Rom che viveva in territorio ceco prima della Seconda Guerra Mondiale è stata sterminata nel corso dell'Olocausto Rom. Il 99% dei Rom che vivono oggi nella Repubblica Ceca è arrivata dalla Slovacchia dopo la guerra. Si è trattato di un esperimento di ingegneria sociale del governo comunista. Migliaia di persone furono trasferite dalle zone rurali, povere della Slovacchia, nelle città industriali della Repubblica Ceca come lavoro a basso costo. Ne avevano bisogno per le industrie, così i Rom sono arrivati qui.
Labor force. Mentre giriamo per il ghetto di Ustina ad Labem, i ragazzi rom escono dalla scuola del quartiere. Sono appena le 11. Chiediamo a Miroslav: ci sono così poche ore di scuola? E lui ci racconta di un sistema scolastico a due velocità.
Abbiamo un sistema scolastico segregato, sostanzialmente ci sono scuole rom e scuole non rom, ci sono curricula molto diversi. Nel passato le scuole rom segregate venivano chiamate scuole speciali. 10 anni fa ci fu una decisione della Corte internazionale per i diritti umani contro la Repubblica Ceca che chiedeva di abolire le scuole speciali. Quello che fecero qui fu però soltanto cambiare i nomi, così che oggi abbiamo scuole comunitarie, scuole tecniche, nomi diversi insomma, anche se la sostanza è sempre quella. Sono scuole segregate, i curricula scolastici di queste scuole sono molto diversi dalle scuole normali, c'è molta danza, canto, pittura, poca matematica e lingue.
È ovvio, evidente, che le politiche di integrazione sono fallite. Politiche spesso assistenzialistiche, racconta Miroslav, che non hanno favorito l'emancipazione, lo sviluppo, la responsabilizzazione delle comunità rom. E questo nonostante i milioni di euro in investimenti statali, in finanziamenti dell'Unione Europea, in interventi delle ONG. La situazione delle comunità rom, paradossalmente, rispetto al periodo comunista, è peggiorata.
I rom ricordano il periodo comunista come un'età dell'oro, perché a quell'epoca c'era l'occupazione totale, tutti avevano un lavoro, era giusto avere un lavoro. Nelle comunità rom non girava la droga come oggi e il razzismo non era tollerato. Oggi ci sono movimenti di estrema destra che attaccano le comunità rom. Non c'è niente di questo tipo in epoca comunista, anche se esistevano altri problemi. La segregazione delle comunità rom fu iniziata dai governi comunisti. Ci fu a quell'epoca anche un enorme programma di sterilizzazione. Molte donne rom furono sterilizzate negli ospedali dopo aver avuto il secondo figlio.
È qui, tra le strade poverissime del ghetto di Ustina ad Labem, che a un certo punto incontriamo Jaroslav. È un rom che viene, anche lui, dalla Slovacchia. Ha 42 anni e 3 infarti alle spalle. Racconta che i suoi figli più grandi sono emigrati in Gran Bretagna e che il suo figlio più piccolo non vuole andare a scuola qui nel quartiere perché la ritiene una perdita di tempo. Anche lui, Jaroslav, ha vissuto per lavoro in Gran Bretagna. Oggi, come molti a Ustina ad Labem, non ha lavoro.
Does he know anyone who has your relatives or someone in the camp?
Chiediamo a Jaroslav se ha incontrato, conosciuto dei sopravvissuti di Leti e lui ci risponde che sì, ne ha conosciuti, ma ora sono quasi tutti morti, erano molto vecchi. Racconta che le donne non parlavano di Leti perché le guardie le stupravano a Leti e quindi queste donne preferivano non parlare della loro esperienza nel campo e quando gli uomini cercavano di proteggerle a Leti venivano uccisi. Jaroslav spiega ancora che le comunità rom hanno un problema con questo tipo di cose. Quando una donna rom viene violentata, lei, per qualche ragione, viene considerata responsabile. Si tratta di una sorta di stigmatizzazione che ha portato al fatto di non parlare di Leti e di quello che vi succedeva. Quando chiediamo a Jaroslav cosa pensa si debba fare a questo punto, ci risponde: ci dovrebbe essere della dignità per le vittime. L'allevamento di maiali deve essere chiuso. Lasciamo Ustina ad Labem e torniamo a Praga per l'ultima volta. Il nostro viaggio iniziato a Milano si conclude proprio per le strade di Praga e si conclude con una percezione che nel corso di questo viaggio è diventata sempre più chiara. E cioè che discutere di Olocausto Rom e di fatti così lontani significa in fondo discutere di Repubblica Ceca e di Europa oggi nel 2015. Attorno a Leti non si combatte soltanto una battaglia storica, ma anche uno scontro su cultura, valori, futuro dell'Europa. Sono cinque i sopravvissuti del campo di concentramento di Leti ancora in vita oggi nel 2015. Mentre quei fatti e quegli uomini si allontanano sempre di più nel tempo, il lavoro della memoria è appena iniziato. Thank you.